Capitolo diciottesimo. Lievin non poteva guardare tranquillamente il fratello, non poteva essere naturale e calmo in sua presenza. Quando entrava dal malato, i suoi occhi e la sua attenzione si velavano inconscientemente, ed egli non vedeva e non distingueva i particolari dello stato del fratello. Sentiva un lezzo tremendo, vedeva la sporcizia, il disordine, la situazione penosa, udiva i lamenti e aveva la sensazione che non si potesse porre rimedio a questo. Non gli veniva neppure in mente che, esaminando i particolari della condizione del malato, pensando come giacesse là sotto la coperta quel corpo, come si disponessero contraendosi quelle gambe smagrite, i femori, la schiena, non fosse possibile disporre meglio, fare qualcosa che, sia pure non meglio, almeno fosse meno peggio. Il gelo gli penetrava nella schiena quando cominciava a pensare a questi particolari. Era assolutamente convinto che non si potesse far nulla, né per prolungargli la vita, né per alleviargli le sofferenze. Ma la consapevolezza del fatto che egli riconosceva impossibile qualsiasi rimedio era sentita dal malato e lo irritava. E perciò Lievin si sentiva ancora più tormentato. Stare nella camera del malato gli era penoso, non starci più penoso ancora, e continuamente, con vari pretesti, ne usciva e di nuovo vi entrava, senza aver la forza di rimaner solo. Kitty invece pensava, sentiva e agiva in modo del tutto diverso. Alla vista del malato ne aveva provato pietà. E la pietà, nell'animo suo di donna, aveva prodotto, invece della sensazione di orrore e di disgusto che aveva prodotto nel marito, la necessità di agire, di rendersi conto di tutti i particolari dello stato del malato e di aiutarlo. E poiché in lei non esisteva il più piccolo dubbio che la dovesse portargli aiuto, non dubitava neppure del fatto che ciò fosse possibile, e si era messa subito all'opera. Quegli stessi particolari il cui pensiero aveva prodotto orrore nel marito richiamarono subito la sua attenzione. Mandò a chiamare un medico, mandò in farmacia, fece spazzare, spolverare, lavare dalla donna arrivata con lei e da Maria Nikolaevna. Lei stessa lavò, bagnò, pose qualcosa sotto la coperta. Per ordine suo portarono dentro e tolsero via qualcosa dalla camera del malato. Lei stessa andò varie volte nella propria camera senza far caso a chi incontrava. Tirò fuori e portò lenzuola, federe, asciugamani, camicie. Il cameriere, che nella sala comune serviva il pranzo ad alcuni ingegneri, era venuto varie volte al suo richiamo con il viso irritato, ma non aveva potuto non eseguire gli ordini, poiché ella li dava in maniera così insistentemente dolce che non ci si poteva in nessun modo sottrarre. Lievin non approvava tutto questo, non credeva che ne venisse fuori qualcosa di utile per l'ammalato. Più di tutto poi temeva che l'ammalato si irritasse. Ma l'ammalato, pur mostrandosi indifferente, non si irritava, ma si vergognava soltanto e in genere sembrava interessarsi a quello che ella gli andava facendo. Tornato dal dottore dal quale Kitty l'aveva mandato, Lievin, aperta la porta, trovò il malato nel momento in cui gli cambiavano la biancheria per ordine di Kitty. Lo scheletro lungo e bianco della schiena, dalle scapole enormi, sporgenti, e dalle costole e le vertebre in fuori, era scoperto, e Maria Nikolaevna e il cameriere s'erano confusi in una manica della camicia e non riuscivano a dirigervi il braccio lungo, penzoloni. Kitty, che aveva chiuso in fretta la porta dietro a Lievin, non guardava da quella parte, ma il malato si lamentò, ed ella si diresse in fretta verso di lui. «Presto, via!» ella disse. «Ma non venite!» pronunciò il malato con rabbia. «Faccio da me!» «Che avete detto?» chiese Maria Nikolaevna. Ma Kitty sentì e capì che egli si vergognava e che gli spiaceva dimostrarsi nudo davanti a lei. «Io non guardo, non guardo!» disse lei, dirigendo il braccio. «Maria Nikolaevna, andate dall'altra parte, mettete a posto!» soggiunse. «Dammi per favore la boccetta che ho nel sacchetto piccolo!» ella disse rivolta al marito. «Sai, nel taschino di lato. Portamela per favore, e intanto qui metteranno in ordine.» Tornando con la boccetta, Lievin trovò il malato già disteso nel letto, e tutto intorno completamente diverso. Il lezzo greve si era cambiato in un profumo d'aceto, che Kitty, sporgendo le labbra e gonfiando le guance arrossate, andava spruzzando da un tubicino. Polvere non se ne vedeva in nessun posto, ai piedi del letto c'era un tappeto. Sulla tavola erano disposte le boccette, una caraffa, ed erano piegate la biancheria necessaria e il lavoro di Kitty di broderia inglese. Su di un altro tavolo, accanto al letto del malato, c'erano una bevanda, una candela e delle polverine. Lo stesso infermo, lavato e pettinato, giaceva fra le lenzuola pulite, sui guanciali sollevati, con una camicia pulita dal colletto bianco intorno al collo estremamente esile, e con una nuova espressione di speranza guardava Kitty senza staccarne gli occhi. Il dottore, trovato al club e condotto da Lievin, non era quello che curava Nikolaj Lievin e del quale egli era scontento. Il nuovo dottore tirò fuori l'astuccio e ascoltò l'ammalato. Scosse il capo, prescrisse una medicina e spiegò con particolare minuzia come prendere la medicina e quale dieta osservare. Egli consigliava uova crude o appena cotte e acqua di Seltz con latte fresco a una certa temperatura. Quando il dottore se ne andò, il malato disse qualcosa al fratello, ma Lievin sentì solo le ultime parole: «La tua Katia». E dallo sguardo con cui egli la guardò, Lievin capì che ne faceva le lodi. Egli volle vicino a sé anche Katia, come la chiamava lui. «Sto già molto meglio», disse. «Ecco, con voi sarei guarito da tempo. Come sto bene!» Le prese la mano e l'accostò alle labbra, ma quasi temendo che questo potesse spiacerle, cambiò idea, la lasciò andare e l'accarezzò soltanto. Kitty prese quella mano con tutte e due le sue e la strinse. «Adesso mettetemi sul lato sinistro e andate a dormire», egli pronunciò. Nessuno capì quello che gli aveva detto, Kitty sola capì. Ella capiva perché non desisteva dal seguire col pensiero quello che gli era necessario. «Dall'altro lato», ella disse al marito, «dorme sempre da quella parte. Fagli cambiare posizione, non sta bene chiamare la servitù. Io non posso. E voi non potete?» si rivolse a Maria Nikolaevna. «Io ho paura», rispose Maria Nikolaevna. Per quanto terribile fosse per Lievin circondare con le braccia quel corpo terrificante, afferrare sotto la coperta quelle membra che voleva ignorare, tuttavia, sottomettendosi all'influenza della moglie, Lievin fece il viso risoluto che sua moglie conosceva e, ficcate le mani, lo afferrò. Tuttavia, malgrado la sua forza, fu sorpreso dallo strano peso di quelle membra sfinite. Mentre lo voltava e sentiva il proprio collo stretto dal braccio enorme, smagrito, Kitty, in fretta, senza far rumore, capovolse il guanciale, lo sprimacciò e vi accomodò la testa del malato e i suoi capelli radi, di nuovo appiccicati alle tempie. Il malato trattenne nella propria mano la mano del fratello. Lievin sentiva che egli voleva fare qualcosa con la sua mano e che la tirava chissà dove. Lievin lasciava fare, sentendosi una stretta al cuore. Sì, egli la tirò verso la propria bocca e la baciò. Lievin sussultò per i singhiozzi e, senza aver la forza di dir nulla, uscì dalla camera.